Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. La nostra serie sui Balcani sta arrivando alla fine. Stiamo raccontando gli ultimi anni di questa serie, che è iniziata nel XIX secolo, con la nascita degli stati balcanici, ha raccontato poi le loro lotte, le guerre balcaniche, la prima guerra mondiale, quello che si è succeduto tra le due guerre, e poi ci ha raccontato di come questi stati abbiano affrontato, chi da una parte, chi dall'altra, la seconda guerra mondiale. Ora è tempo di raccontare invece quello che viene dopo. Come questi stati si siano divisi, qualcuno nel blocco occidentale, ne abbiamo già parlato, la Grecia, addirittura con una dittatura di stampo dichiaratamente fascista, tutti gli altri invece nel blocco orientale. La puntata di oggi e la puntata della prossima settimana sarà dedicata ad uno stato che sulla carta sembra essere quello meno interessante, cioè l'Albania, uno stato che è il più piccolo, è il più povero, e quello forse meno potente dal punto di vista militare, sicuramente meno sviluppato dal punto di vista industriale di tutti gli stati balcanici. Uno stato che all'inizio, come vedremo, sarà addirittura molto poco considerato dai suoi stessi alleati. Eppure, uno stato che dal punto di vista politico ha tantissimo da raccontarci di come fosse la politica nel blocco sovietico, nel patto di Varsavia e in tutte le diramazioni comuniste nel mondo, ma anche di come, e lo vedremo nella prossima puntata, sarà un difficile ritorno alla democrazia, una difficile apertura al capitalismo e al mondo occidentale. Insomma, l'Albania, nel suo piccolo, diventa un perfetto esempio per raccontarci le differenze tra i due mondi e le difficoltà di passare da un mondo all'altro.
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia, condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
La nostra storia riparte alla fine del 1944, cioè laddove si era interrotta la puntata dedicata all'Albania nella Seconda Guerra Mondiale e che ovviamente trovate in descrizione. Ora, l'Albania, esattamente come tanti altri stati nei Balcani, si era liberata dal giogo nazifascista per due fattori principali. Ovviamente per i movimenti partigiani che erano sorti sul suo territorio e di cui tra poco parleremo, ma che abbiamo approfondito proprio nella puntata sulla Seconda Guerra Mondiale, e ancora più ovviamente grazie all'avanzata dell'Armata Rossa, che aveva progressivamente spazzato via i tedeschi e permesso così ai movimenti partigiani di prendere il potere nel paese. Ora, in molti degli stati balcanici questi movimenti partigiani erano molto variegati e almeno inizialmente i governi che si verranno a creare, ma ne parleremo meglio nelle prossime puntate, saranno governi di coalizione, che poi molto rapidamente saranno sorpassati e sostituiti da governi puramente comunisti. In Albania questo invece non successe, perché tra le varie forze partigiane che avevano lottato contro i nazisti, almeno all'inizio, molte di loro si erano poi progressivamente iniziate proprio a mischiare con gli invasori, iniziando ad avere delle posizioni abbastanza ondivaghe con i nazisti, tanto da iniziare addirittura a collaborare con loro in funzione anticomunista. E così alla fine della guerra, l'unica formazione partigiana che continuava a mantenere sotto di sé un buon seguito da parte della popolazione albanese, ma che soprattutto poteva presentarsi agli alleati, Unione Sovietica in testa, come una formazione a tutti gli effetti che aveva sempre lottato con i nazisti, era proprio la formazione comunista, la formazione del neonato Partito Comunista o Movimento di Liberazione Nazionale, come veniva chiamato all'epoca, guidato da Enver Hoxha. Alla fine del 1944, quindi, essendoci un'unica formazione a prendere il potere, l'Albania divenne fin da subito uno stato a guida comunista, tanto che quando ancora la guerra non era finita, iniziarono ad essere promosse delle riforme molto spinte proprio in senso comunista, ad esempio una ridistribuzione delle terre, che venne fatta, pensate, addirittura ancora tra 1945 e 1946, con la distribuzione ai contadini delle terre che erano state espropriate agli italiani, delle terre che erano state espropriate ai tedeschi, ma anche delle terre che erano state espropriate a un centinaio di grandi proprietari terrieri che prima della guerra controllavano, pensate un po', un terzo di tutto il territorio albanese. Questa situazione politica, che vedeva Partito Comunista al potere e Enver Hoxha come suo unico principale leader, tanto da aver riunito sotto di sé tutta una serie di cariche, da quella di presidente, primo ministro, ministro degli esteri, insomma, controllando direttamente il potere, sarà sanzionato ufficialmente all'inizio del 1946, quando si terranno delle elezioni, libere forse un po', per modo di dire, che creeranno un parlamento monocolore comunista. Ora, negli anni successivi, l'Albania inizierà un processo che, partendo proprio da quelle riforme agrarie, inizierà a spingere sull'innovazione, sull'alfabetizzazione, sul tentativo di trasformare il paese cercando di modernizzarlo, anche perché non dobbiamo dimenticarci che l'Albania era entrata nella Seconda Guerra Mondiale come il paese più povero, meno alfabetizzato e a tutti gli effetti meno europeo rispetto a tutti i Balcani. Se per quanto riguarda queste riforme c'era molta coesione nel Partito Comunista, si remava tutti nella stessa direzione, insomma, le cose si facevano molto più complicate e sfaccettate per quanto riguardava la politica estera, in particolare nei rapporti da tenere con quello che era allo stesso tempo il vicino più importante e più ingombrante che l'Albania avesse, cioè la Jugoslavia. Perché? Beh, la Jugoslavia e i movimenti titini avevano in effetti molto aiutato l'Albania durante la sua guerra di liberazione e nei mesi immediatamente successivi alla nascita dell'Albania, che corrispondeva anche alla nascita della nuova Repubblica di Jugoslavia, in effetti la Jugoslavia aveva continuato ad aiutare gli albanesi, fornendo loro denaro, fornendo ai loro aiuti economici e soprattutto fornendo loro aiuti dal punto di vista alimentare, il che per un paese appunto in difficoltà era sicuramente tanta roba. Dall'altra parte ovviamente questi aiuti erano stati pagati con una serie di concessioni dal punto di vista della politica interna, a cominciare dalla conferma degli accordi che erano stati fatti durante la guerra, che prevedevano che i territori a maggioranza albanese, quindi abitati principalmente da albanesi che si trovavano all'interno del Regno di Jugoslavia prima della Seconda Guerra Mondiale, sarebbero rimasti alla nuova Repubblica Jugoslava, cosa che ovviamente non attirava moltissime simpatie in Albania, soprattutto nei confronti di territori che ancora oggi sono a maggioranza albanese, come ad esempio il Kosovo, che ottenne semplicemente di avere una certa autonomia all'interno della Confederazione Jugoslava. Dall'altra parte venne pagato però anche in politica estera, perché la Jugoslavia da una parte si riforniva di materie prime, di aiuti, acquistava a caro prezzo le materie prime prodotte in Albania, dall'altra parte però utilizzava questo suo potere economico anche per trasformarsi a tutti gli effetti in un rappresentante in politica estera della stessa Albania. Tanto che quando nel 1947 sarà siglato l'accordo che porterà alla nascita del Cominform, che diciamo può essere un embrione del futuro Cominter nell'associazione degli stati comunisti, ve l'ho fatta molto semplice, ma magari ne parleremo in futuro in una pillola, addirittura l'Albania non sarà invitata, quasi come non esistesse, e si considererà invece che la Jugoslavia potesse parlare per l'Albania stessa. Ora, in Albania questa situazione, come vi dicevo, non andava bene a molti. Ad esempio, non andava bene allo stesso Enver Hoxha, il quale più volte aveva cercato di distaccare l'Albania da questa strada cercando dei partner alternativi alla Jugoslavia di Tito. Ovviamente però la Jugoslavia faceva sentire il suo peso, tanto che aveva iniziato a finanziare una fazione pro-Jugoslavia all'interno dello stesso Partito Comunista Albanese, che vedeva come suo capo, come suo leader, un uomo che si chiamava Koci Choce. Choce, tra 1947 e l'inizio del 1948, iniziò a diventare sempre più l'uomo forte d'Albania, tanto che nonostante Enver Hoxha fosse riuscito a mantenere la sua posizione, anche a mantenere un certo potere, molti degli uomini vicini a lui saranno accusati, imprigionati e molto spesso giustiziati, quasi a cercare di fargli una vera e propria terra bruciata intorno. Alla fine però, a salvare Hoxha sarà la politica internazionale, perché nel giugno del 1948 si consumerà lo strappo tra Tito e Stalin, tra la Jugoslavia e l'Unione Sovietica, con la Jugoslavia che sarà cacciata dal consesso delle nazioni comuniste, permettendo in questo modo a Hoxha, con l'appoggio di Stalin, con l'appoggio dell'Unione Sovietica, di riprendere il potere in Albania saldamente nelle sue mani, far imprigionare processare e uccidere Cioce e trasformare uno stato che per un anno aveva rischiato di traballare fuori dalle sue mani in una dittatura saldamente in mano sua. Con l'appoggio di alcuni dei suoi uomini più fidati, dei suoi collaboratori più fidati, tra cui ad esempio Mehmet Scheu, che lo ricordiamo perché è sicuramente uno tra i più importanti, Enver Hoxha iniziò a traghettare l'Albania nel diventare un partner commerciale e militare molto affidabile per l'Unione Sovietica. Inizierà a intessere delle relazioni dirette con Stalin, cercherà di esportare lo stalinismo in Albania dando una grossa spinta alle riforme, sia dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista politico, accentrando sempre di più il potere nelle sue mani. Dall'altra parte cercherà anche di intessere dei rapporti economici, perché l'Unione Sovietica si sostituirà alla Jugoslavia nel diventare il finanziatore della crescita albanese, ovviamente potendolo fare disponendo di molto più denaro, molto più materiale, molto più tecnologie, tanto che l'Albania negli anni 50 conoscerà una progressiva crescita economica che le permetterà di iniziare una parziale industrializzazione, le permetterà di aumentare di molto l'alfabetizzazione del paese, verranno aperte delle università, aumenterà il numero di laureati, aumenteranno il numero di specialisti, grazie anche agli aiuti culturali dall'Unione Sovietica, che manderà degli specialisti, degli insegnanti in vari campi, e progressivamente, grazie anche a una serie di piani quinquennali, il primo dei quali sarà varato nel 1951, a ovviamente somiglianza con quelli sovietici, inizierà proprio una progressiva crescita dell'Albania stessa. L'aiuto dell'Unione Sovietica diverrà molto interessante anche per i rapporti con l'Europa occidentale. L'Albania almeno inizialmente aveva cercato di mantenere dei minimi rapporti con gli stati occidentali, dopotutto i rapporti dal punto di vista economico erano importanti e l'Albania, finita la seconda guerra mondiale, sarebbe stata disposta ad accettare aiuti letteralmente da chiunque. Questi aiuti però erano ben presto stati interrotti. Erano stati interrotti anche perché l'Albania aveva iniziato a rifiutare l'invio di diplomatici da parte dell'Inghilterra e degli Stati Uniti. E aveva iniziato a rifiutarli, possiamo dirlo apertamente, a buona ragione. Perché in effetti l'Inghilterra e gli Stati Uniti non avevano smesso di appoggiare eventuali movimenti anticomunisti in Albania, considerando l'Albania, diciamo, un po' un ventre molle dei Balcani in mano all'Unione Sovietica, e a più riprese avevano cercato di inviare degli agenti, dei sobillatori, dei gruppi di ribellione che raggiungessero l'Albania e in qualche modo cercassero di far crollare il regime dall'interno, molte volte cercando in questo appoggio nell'ex sovrano di Albania, quel re Zog, che un tempo era stato dittatore, poi si era fatto sovrano ed era stato detronizzato dagli italiani. Hoxha riuscì però ad impedire ognuna di queste infiltrazioni e ad aiutarlo in questo. Ovviamente furono i servizi segreti dell'Unione Sovietica che più volte gli fornirono i dossier relativi a chi fossero questi infiltrati e che permisero a Hoxha di scatenare una vera e propria caccia all'uomo che porterà negli anni ad accusare e condannare quasi 5.000 persone. Tutte accusate, imprigionate, molto spesso torturate e in massima parte condannate a morte. Questo rapporto idilliaco tra l'Albania di Hoxha e l'Unione Sovietica di Stalin ovviamente si interruppe nel 1953, quando Stalin morì e quando l'anno successivo il suo successore, cioè Khrushchev, iniziò una lenta opera di destalinizzazione, privazione, cancellazione dell'eredità politica di Stalin, inizialmente lenta e poi sempre più accelerata. Destalinizzazione che verrà molto mal tollerata da Hoxha, innanzitutto per motivi squisitamente politici e dottrinali. Hoxha considerava se stesso uno stalinista e credeva che quella fosse l'unica linea veramente pura comunista, quella seguita da Stalin. Ma dall'altra parte anche rifiutata da Hoxha per motivi politici, perché tra le varie opere di Khrushchev ci fu anche quella di cercare di riaprire l'Unione Sovietica a quegli alleati che erano stati messi alla porta da Stalin, a cominciare dalla Jugoslavia stessa, con cui Khrushchev tornò ad intessere delle relazioni, cercando anche di sanare i rapporti tra l'Albania e la Jugoslavia, tra Hoxha e Tito. Cosa che Hoxha, che continuava a considerare Tito un eretico comunista, un uomo che non seguiva la dottrina corretta, ovviamente non aveva intenzione di riprendere. Nonostante questo, per alcuni anni i rapporti tra l'Albania e l'Unione Sovietica continuarono, tanto che l'Albania entrò anche nel Patto di Varsavia e continuò a ricevere per anni aiuti anche sotto Khrushchev, che comunque pensava in qualche modo di poter recuperare l'Albania alla propria causa. Progressivamente, però, i rapporti iniziarono a raffreddarsi, gli invidi dell'Unione Sovietica iniziarono a diminuire, la propaganda fatta in Albania iniziò a guardare con molto sospetto la Jugoslavia e anche con sospetto all'Unione Sovietica, fino a quando Hoxha non trovò un nuovo alleato. E quell'alleato fu la Cina. Ora, mi rendo conto che possa sembrare veramente una storia del Partito Comunista Mondiale, ma immagino che molti di voi sappiano che tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, quelli che erano a tutti gli effetti i due più grandi stati comunisti del mondo, cioè l'Unione Sovietica e la Cina, iniziarono ad avere un violento raffreddamento dei rapporti, che portò ad una vera e propria spaccatura tra i due stati che proseguì fino al 1991. Hoxha, quando seppe di questa spaccatura, pensò che l'unico stato che potesse in qualche modo sostituire l'Unione Sovietica come partner commerciale dell'Albania potesse essere proprio la Cina, e così nel 1960 decise di siglare una serie di accordi che portarono letteralmente l'Albania nell'orbita cinese. L'Albania otteneva dalla Cina gli aiuti economici che otteneva dall'Unione Sovietica. La Cina promise di poter coprire il 90% degli aiuti che giungevano prima dall'Unione Sovietica. Dall'altra parte, l'Albania diventava una vera e propria rappresentante della Cina in Europa, ma anche nelle Nazioni Unite. A tutti gli effetti, rappresentando in questo modo non solo una dimostrazione di forza da parte della Cina stessa, che poteva permettersi di avere un partner addirittura in Europa, ma oltre che quello, un vero e proprio aiuto diplomatico. Fu una buona idea questa da parte di Enver Hoxha? Ma forse dal punto di vista politico lui la vide così, ma dal punto di vista economico fu un mezzo disastro. Perché fino a quel momento per l'Unione Sovietica, per l'Albania, aveva costituito veramente un valido aiuto e soprattutto un'ottima destinazione di quasi tutto l'export che usciva dall'Albania. La Cina, nonostante le promesse, non riuscì a sostituire pienamente l'Unione Sovietica, non riuscì mai a mandare il materiale, il denaro, gli aiuti che fino a quel momento aveva garantito l'Unione Sovietica, e molti di quegli aiuti si rivelarono anche essere di qualità ben minore. Dopotutto stiamo parlando degli anni 60-70, quando l'industria cinese era ancora ben lontana dallo svilupparsi. Il risultato fu che l'Albania fu costretta ad iniziare un regime di austerità e quella crescita economica, comunque non così accentuata, che c'era stata negli anni 50-60, accompagnata proprio dagli aiuti dall'Unione Sovietica, iniziò ad interrompersi, a rallentare e la situazione in Albania progressivamente a peggiorare. Per cercare di dare una sferzata a questa crescita, nel 1967, su imitazione di quanto era stato fatto da Mao in Cina, la famosa rivoluzione culturale, Hoxha lanciò una nuova rivoluzione culturale anche in Albania, cercando di cambiare i costumi della popolazione, a cominciare dal ruolo della donna, che fino a quel momento era stato molto marginale e su cui si cercò in qualche modo di spingere per riportarlo su standard occidentali, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la religione, che fino a quel momento era stata abbastanza tollerata, nonostante fosse un paese comunista e quindi per definizione laico, ma che proprio dal 1967 iniziò a essere attaccata, con i luoghi di culto, che fossero moschee o chiese, che venivano profanati, trasformate in stalle o in depositi, e la popolazione che, seppur ufficialmente manteneva la libertà di culto, in realtà veniva spinta a rinunciare a qualunque forma di religione. Questo legame con la Cina, però, ancora una volta si rivelò fragile, perché ancora una volta, per quello che era la visione politica di Hoxha, la realtà politica cinese divenne intollerabile. Perché nel 1972 la Cina iniziò a riaprire relazioni con gli Stati Uniti. Non so se la conoscete, la famosa politica del ping pong, aperta dalle partite di ping pong, quelle che vengono citate anche da Forrest Gump, per intenderci. Una politica di accordo che culminò nel 1972 con la famosa visita di Nixon in Cina. Ovviamente una cosa di questo tipo non venne minimamente accettata in Albania, con il risultato che Enver Hoxha prima cercò di nascondere gli avvenimenti, tant'è che del viaggio di Nixon in Cina i giornali albanesi e le radio albanesi non parlarono assolutamente, e poi iniziò progressivamente ad allontanarsi anche da Pechino, che nel 1978 interruppe a sua volta qualunque aiuto economico. Non so se avete notato, io vi ho tratteggiato i vari passaggi che possono essere sintetizzati in questo: aiuti dalla Jugoslavia, che vengono interrotti per motivazioni politiche, aiuti dall'Unione Sovietica, che vengono interrotti per motivazioni politiche, aiuti dalla Cina, che vengono interrotti per motivazioni politiche, con un partito comunista d'Albania che, forte del suo essere duro e puro, progressivamente si allontana da tutti coloro che hanno delle aperture verso il mondo occidentale, ma anche da tutti coloro che in qualche modo la potevano aiutare a crescere. C'era stata una particolarità fino a quel momento. Tutti coloro che avevano cercato di aiutare l'Albania l'avevano sempre fatto considerandola una nazione produttrice di materie prime, in cui l'industrializzazione doveva essere semplicemente un passo secondario. L'aveva fatto la Jugoslavia, l'aveva fatto l'Unione Sovietica e in parte l'aveva fatto anche la Cina. Il sogno di Enver Hoxha era invece di trasformare l'Albania in un moderno stato industriale, ma senza gli aiuti che arrivavano da altri stati, questo si rivelò semplicemente impossibile. Quando anche la Cina cessò di mandare aiuti all'Albania, la situazione non poté che peggiorare, e nonostante dei tentativi all'inizio degli anni Ottanta di aprirsi agli stati vicino, a cominciare dalla Grecia e dall'Italia, la situazione economica non fece che progressivamente precipitare, con l'Albania che perse gran parte della sua forza produttiva, con la popolazione che iniziò letteralmente a soffrire la fame, la carenza di materie prime, la carenza anche di parti meccaniche, auto, insomma tutto quello che fino a quel momento era stato a disposizione, e in generale una situazione del paese che iniziò progressivamente a precipitare verso il basso, nel caos. Nonostante questa crisi economica, però, l'Albania resisterà. Nonostante la decadenza, rimarrà uno Stato che, seguendo la propria visione dura e pura di comunismo, sarà uno dei pochi Stati al mondo dove le statue di Stalin continueranno a essere erette, a mantenute in moltissime città, nonostante tutto questo l'Albania resisterà almeno fino all'inizio degli anni 90. Non farà così però il suo capo, perché Hoxha nel 1981, sentendo la vecchiaia che avanzava, ma soprattutto sentendo l'indebolimento a causa di una malattia, deciderà di nominare un proprio successore e lo sceglierà in un uomo che sentirà molto affine a sé politicamente, chiamato Ramiz Alia. Questa successione, questa sua decisione della successione, ovviamente scatenerà molto malumore, soprattutto tra gli uomini che fino a quel momento erano stati a lui più vicini e che forse pensavano che sarebbero potuti succedergli, tra cui lo stesso Mehmet Scheu, che proprio nel 1981, per aver osato criticare Hoxha, sarà condannato, costretto al suicidio. Secondo alcune fonti sarà ucciso dallo stesso Hoxha. Nel 1983 le condizioni del dittatore peggioreranno e Alia diventerà a tutti gli effetti l'uomo forte dell'Albania, acquisendo poi il ruolo anche ufficiale di presidente, primo ministro, capo del partito, quando nel 1985 morirà Enver Hoxha. Insomma, lasciamo alla fine di questa puntata un'Albania veramente in crisi, un'Albania indebolita, un'Albania impoverita, che ha cercato per anni una propria strada con il risultato semplicemente di chiudersi una dopo l'altra tutte le strade che l'avrebbero potuto aiutare. Un'Albania che rimane in piedi grazie a una dittatura, che come ho detto prima è stata una dittatura molto sanguinosa, 5.000 morti, qualche altro migliaio di scomparsi, qualche altro migliaio di morti in prigionia, per uno Stato comunque molto piccolo, e che si sta preparando per un ritorno alla democrazia che racconteremo nella prossima puntata, che però non la riaccompagnerà nella pace, perché negli anni 90 ci saranno ancora tanti, tanti problemi. Io mi fermo qua, ho cercato di sintetizzare tutta questa storia, ci sono tantissime storie parallele che si potrebbero raccontare, se volete approfondire, scrivere qualcosa, fatelo pure nei commenti, ne farà veramente piacere, magari in futuro dedicheremo altre pillole, ma il quadro dell'Albania è questo, uno stato complesso nonostante l'essere uno stato molto piccolo. Dopotutto, i Balcani, come sempre, ci riservano tante sorprese. Io mi fermo qua, se volete riascoltare questa pillola o le altre pillole sui Balcani, potete farlo qua, potete farlo sul nostro podcast. Se volete suggerirmi pillole, potete farlo sui nostri social, Instagram, Facebook, Telegram o tramite la mail, anche quella la trovate in descrizione. E per il resto, la cosa più importante è essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto! Ciao ciao!
Pillole di storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.